soggettivismi quotidiani e bene comune, come dicevo poc'anzi al dottor Lauri, è sostanzialmente un tema filosofico più che sociologico, ma ovviamente oggi non è neanche più possibile operare dei distinguo così netti fra discipline, perché bisogna adottare in qualche maniera precisamente un'ottica transdisciplinare che ci consenta di cogliere gli elementi comuni, quegli elementi comuni che poi ci aprono degli scenari interpretativi e critici sicuramente molto interessanti, nei quali ciascuno di noi può trovare una parte di sé, riconoscere una parte di sé. Beh, il tema del soggettivismo, che almeno dal punto di vista, vorrei chiarire una categoria, la categoria del quotidiano. Devo dire che la categoria del quotidiano in sociologia ha avuto udienza molto tardivamente. È strano, in fondo noi viviamo in una realtà che non può che essere definita quotidiana. La nostra vita si dipana all'interno di due elementi fondativi e sostantivi, che sono la nascita e la morte. All'interno di questi due elementi noi ci muoviamo in un ambiente, in case, in piazze, in città, all'interno delle quali noi consumiamo, possiamo dire, il nostro quotidiano. Eppure è proprio la categoria del quotidiano della quale molte volte noi non abbiamo consapevolezza, o forse la marginalizziamo, presi come siamo, da altri problemi più pressanti. E la sociologia invece, da qualche decennio, ha puntato l'attenzione precisamente sul quotidiano, perché ci si è accorti che se non si cura il quotidiano si rischia di smarrirci e che noi in qualche maniera siamo soggetti smarriti, soprattutto smarriti nei confronti di noi a noi stessi, perché ciascuno di noi ha sempre bisogno di riflettersi in qualche cosa. Lo specchio è fondamentale perché ciascuno di noi riesca a conoscersi meglio. Per conoscerci c'è sempre bisogno di un altro che ci chiarisca come noi siamo. E questo tipo di conoscenza avviene costantemente nel quotidiano, però noi nel quotidiano siamo portati a marginalizzarlo, siamo portati a investire anche la nostra attenzione su temi e su realtà che sono più distanti da noi. E questo è un errore, torno a ripetere, grave, perché se non conosciamo il quotidiano noi rischiamo di smarrirci. Come? Beh, io credo che se vi chiedessi come se vivete in una condizione di agio, la vostra vita, il vostro percorso esistenziale, io credo che i ragazzi là dietro sicuramente direbbero di sì, e non potrebbe che essere così, però anche in quel caso ci sarebbero molte parentesi da aprire, ma in genere l'adolescente è un soggetto felice di norma. Se invece cominciassi a porre la stessa domanda a persone più adulte, beh, probabilmente verrebbero fuori degli elementi che andrebbero a sottolineare dei disagi. Un disagio nel quale credo che la maggior parte di noi si riconosca e sembra quasi un paradosso, è che si vanno confondendo i linguaggi. È strano. La globalizzazione produce delle forme di omologazione, così diceva l'anno scorso, ma parallelamente produce anche delle forme di frammentazione sempre più evidenti, sempre più manifeste e anche sempre più inquietanti. Inquietanti perché? Perché si moltiplicano i linguaggi, si moltiplicano le culture e invece che essere più prossimi, noi siamo più distanti gli uni dagli altri e molte volte siamo distanti anche da noi stessi, perché non riusciamo più, per esempio, a vivere in modo tende a produrre degli elementi comuni. Pensiamo per esempio al cibo, la maggior parte di noi mangia le stesse cose. Oggi parlavo con una mia vicina di casa che è andata in terra, nella terra del fuoco, e mi diceva: però sono ho usato, ho visto, mi sono cibata di appunto delle stesse cose che avrei trovato a Roma, a Milano, a Amsterdam, con gli scuole, cioè tutto si va omologando, tutto obbedisce allo stesso cliché, e quindi questo per certi versi dovrebbe rendere sempre più prossimi gli uni agli altri, e dice no, perché continua a esserci un elemento di disagio. Da che deriva? Perché piuttosto che il termine soggettivismo, almeno per quanto riguarda la mia disciplina, avrei usato il termine individualismo. Che cos'è? Qual è una delle patologie dell'oggi? Io credo che una delle patologie dell'oggi, precisamente quella sorta di malattia che ci impedisce di rapportarci in modo interessante e curioso al nostro prossimo, visto che si parla anche di bene comune, è proprio il processo di individualizzazione. Cosa produce il processo di individualizzazione? Produce un meccanismo chiarissimo, che è il seguente: ciò che fa grado in un insieme non è più il gruppo, non è più il noi, ma è il singolo. Se noi adottiamo quest'ottica, che si traduce poi in comportamento, contribuiamo alla frammentazione della realtà sociale. Perché? Perché se io ritengo di essere al centro del mondo, di adottare un'ottica eliocentrica per certi versi, tutti gli altri non esistono o fanno parte del mio orizzonte, ma fanno parte del mio orizzonte in modo strumentale. E io vorrei farvi a questo punto un esempio. Mi sto annoiando fino a qui, dicono, eh? Oggi noi sentiamo molto discorrere e parlare, per esempio, di amicizia. Tutti sono amici di tutti, vero? Amicizia, la solidarietà sono termini ricorrenti. Vogliamo fare una piccola analisi del concetto di amicizia per comprendere come l'individualizzazione abbia compromesso un sistema, quello amicale, che invece funzionerebbe così come ha funzionato in passato la collante? Tra i soggetti, beh, io credo che ciascuno di noi conosca il legus di amicizia di Cicerone, oppure l'etica nicomachea di Aristotele, in cui si parla di amicizia. Beh, l'amicizia veniva intesa come un elemento molto raffinato, molto elettivo e anche molto selettivo, che poggiava su un concetto chiave, quello della condivisione di qualche cosa. Se non c'è condivisione, ovviamente non c'è neppure amicizia. Ma perché ci sia l'amicizia, è necessario anche che accanto alla condivisione ci sia un altro elemento fondamentale, la ragione, o meglio, la razionalità. Senza un pensiero razionale non c'è amicizia. Perché non c'è amicizia? Cerchiamo di spiegarlo. Intanto va detto, io non so se alcuni di voi hanno letto un bellissimo testo di un autore che risponde al nome di Clive Lewis, I quattro amori. Nessuno di voi l'ha letto? Andrebbe letto, un bellissimo testo, che appunto affronta anche il tema della carità, dell'affetto, dell'eros e dell'amicizia. Clive Lewis dice una cosa molto interessante. Dice: intanto l'amicizia è il meno naturale degli affetti. Che significa? Significa una cosa molto semplice. L'amicizia, per esempio, non produce rossore. per esempio produce l'innamoramento, no? Quando si stringono delle amicizie, o si ha l'amico del cuore, non è che l'amico del cuore ci turbi, ci fa piacere, ma insomma non determina delle situazioni particolari. E l'amicizia allora sta a significare questo elemento dell'amicizia come tratto non naturale e meno naturale tra gli affetti, segnala pure un elemento che ci possono essere vite, ci possono essere soggetti che non si imbattono mai nell'amicizia in tutto il loro percorso esistenziale. Ebbene, ci sono dei soggetti che non riescono mai a sperimentare l'importanza dell'amicizia. E sapete chi sono in particolare? Non sono i soggetti solitari, i soggetti ombrosi, quelli che non si concedono agli altri, ma paradossalmente sono quelli che vanno sempre alla ricerca di amici. Quelli che vanno sempre alla ricerca di amici sono quelli che non conoscono quasi mai l'amicizia, perché condividono qualcosa solo dal venerdì alla domenica e quindi non si allacciano mai emotivamente o non condividono mai fino in fondo un rapporto che deve essere non omologante. Ci possono essere amici che, per esempio, interpretano il mondo in maniera completamente opposta, ma ciò che li accomuna è la passione con la quale interpretano il mondo. Prima è stato citato mio marito, perdonerete questo piccolo elemento così che riguarda la mia biografia. Lui ha avuto amici da quando andava alle scuole elementari. Ha frequentato le scuole a Roma, sull'Aventino, c'erano i fratelli delle scuole cristiane. Lui si è portato nel corso della vita delle amicizie fino al momento in cui è mancato. L'amico suo del cuore, lui è sempre stato, i suoi studenti conoscono quale fosse la sua ideologia, è sempre stato ha sempre appartenuto al PC prima e ai DS dopo. Lui, il suo amico del cuore, è un liberale, un professore universitario come lui che poi insegnava diritto, che è il professor Ferri. Non so se ci sono studenti di diritto che hanno studiato sui manuali appunto di Ferri. Ferri è un liberale ed erano, si azzuffavano sempre, ma sono stati gli amici del cuore, perché era la maniera nella quale leggevano pur da polarità opposte il mondo. Ma c'era una condivisione che è un'emozione, ma chi va solo e sempre alla ricerca degli amici, sicuramente l'amicizia non l'ha mai sperimentata. Non sto prendendo il discorso alla lontana, perché il problema c'è, perché chi fa suo il processo di individualizzazione, ovvero chi enfatizza solo se stesso a scapito degli altri, ovviamente non potrà fornire nessuna tessera alla costruzione del bene comune, perché sarà sempre solo un soggetto autoreferenziale. E credo che mai come oggi si vada moltiplicando i soggetti autoreferenziali. Se dico una cosa sbagliata, avrei veramente piacere di essere sconfessata. Ma quando molti di noi vivono la straniazione dal quotidiano, questo sta precisamente a significare che i soggetti autoreferenziali si moltiplicano, che i linguaggi non sono più un elemento accomunante. Quando è che si crea un'amicizia? Tante volte c'è una formula semplicissima. Quando, per esempio, in una conversazione l'altro dice una cosa che noi pensiamo, e allora ci viene normale e dice: ma come dire, ma come, la pensi come me? Allora hai la mia stessa visione del mondo. Può determinare la scintilla per la costruzione precisamente di un rapporto rapporto che poi porti a delle forme di condivisione. Ma c'è un altro elemento dell'amicizia che io vorrei proporvi. L'amicizia non disegna mai un perimetro di gelosia, quindi vi spiego meglio. Il numero due, per esempio, non si attaglia all'amicizia. Il numero due va bene per due persone che si amano, per due persone che si innamorano, ma non per due persone che sono, per le persone che sono amiche. Anzi, quando il gruppo si allarga, c'è una moltiplicazione di piacevolezza, c'è una moltiplicazione dello stare insieme, c'è una moltiplicazione della reciprocità. E vi voglio fare un esempio, semplicissimo. Immaginiamo tre soggetti, A, B e C. A viene meno, muore. A che muore non è solo un soggetto che manca agli altri due. Ciò che manca agli altri due è anche quella parte di B che era in A e di C che era in A, ovvero è quella parte del soggetto che manca che l'altro, il mancante, riusciva a rappresentare. Riusciva a portare più energia. Sei d'accordo su questo? Allora, non è vero che c'è solo la perdita di un soggetto, ma c'è anche la perdita di una parte di noi che quel soggetto era in grado di interpretare e che ci rendeva manifesta ed evidente. Non so se voi siate d'accordo su questo. Ho fatto questo esempio perché il tema di questa sera è un tema complesso, è un tema, torno a ripetere, più filosofico che sociologico. Ma mi piaceva, anche perché sto vedendo, lo sto improvvisando, perché vedo che c'erano dei ragazzi. I ragazzi, gli adolescenti, vivono un'età privilegiata per la condivisione non solo di intenti, ma di passioni, di lettura del mondo comune, ecco perché mi pareva importante coinvolgerli, però vedo che restano fermi, quindi non hanno ancora, non si avvicinano ancora, speriamo appresso, molto bene. Allora, uno dei mali dell'oggi che ostacola la formazione del bene comune è sicuramente il processo di individualizzazione. Il soggetto che si pone in posizione eminente a fronte degli altri. Nell'amicizia, per esempio, non ci sono mai asimmetrie.